다른 거야.
Ben trovati a tutti cari ascoltatori, Dandino, e questa sera ci torna a trovare il buon Andecio.
Anderson a tutti, ai radioascoltatori di Radio Bandera Nera e di Sidecar, la macchina della morte.
Ecco, dicevo che appunto il nostro Anduca questa sera ci ha dato buca, perché forse non tutti sanno che è tornato nella natia Bolzano, e quindi in ballo col trasloco e cose varie, quindi non ha il collegamento internet, non ha wifi, non ha niente, quindi è un po' disastrato, e quindi abbiamo chiamato in supporto il nostro Decio, che come al solito ha risposto presente alla convocazione qua in nazionale di Sidecar. Ecco, allora Decio, Andecio, scusa, perché in radio sei Andecio. Allora, per partire, diciamo, in questa puntata che ci perdoneranno i nostri ascoltatori, è un po' improvvisata perché abbiamo dovuto organizzarci un po' in fretta e furia, farei la solita considerazione personale sul traffico e la viabilità. Allora, cosa volevo dire? Sì, volevo dire che vabbè, gioco forza, stagione primaverile ed estiva, ho usato un po' di più la moto anche in città, e devo dire che me ne ero già accorto in macchina, ma devo dire che la situazione va via via peggiorando. Credo che non sia dissimile in tutte le grandi città o anche le medie città, ma andare in giro in moto è diventato, una volta era un modo per, diciamo così, schivare un po' il traffico e cercare di fare più in fretta, resta il vantaggio del parcheggio facile, e neanche sempre, perché nelle zone più centrali è difficilissimo anche parcheggiare, vista la moltitudine di scooter e moto che ci sono in giro, monopattini parcheggiati di traverso a caso, eccetera eccetera. Ma andare in moto sta diventando veramente oltre che pericoloso, che quello vabbè è da mettere in conto, sta diventando anche veramente faticoso. Io almeno sto facendo fatica, o sono diventato vecchio io, o la gente è ancora più rincoglionita alla guida, telefoni sempre in mano, quello ormai lo do per scontato, bisogna avere 10 occhi e non più un occhio anche dietro. E tant'è vero che sto pensando in futuro di sacrificare una moto e prendere uno scooterino molto piccolo per muovermi in città, perché mi sono veramente rotto le palle, cioè a me di stare in coda in moto come fossi al rientro da un giro domenicale in autostrada, quindi ad agosto, mi fa veramente diventare matto. Quindi vabbè, questa è la mia laconica, non dico decisione perché ci sto pensando, però veramente è diventata una roba da matti. Non so più cosa dire, penso che non parlerò mai più di viabilità dopo questa puntata, perché ormai mi sono arreso all'evidenza del fatto che siamo una nazione di rimbambiti e che si sta rimbambendo in maniera volontaria sempre più. Se tu vuoi aggiungere qualcosa.
E questo è chiaramente un segno dei tempi, non dei tempi moderni, ma dei tempi che passano, e soprattutto tuoi, perché l'idea malsana di prendersi un cacchio di scooter non so se potevo passare a qualcun altro oltre a te, insomma. Cazzo.
E poteva andare peggio, potevo dirti che volevo comprare un coso okay. Elettrico lì, un trampolo di quelli.
Dal cose neanche diversamente eterosessuale, come si può dire, chiaramente, e quindi questo lo escludevo. Però ci sono ancora quegli eterosessuali pansessuali che però lo scooter lo utilizzano, e quindi fatti due domande. Non è il segno dei tempi che scorrono, ma è sempre il segno dei tuoi tempi che passano. Attenzione.
Probabilmente sono vecchio, ma io ho sempre guidato lo scooter in città, quindi non ho problemi, cioè anche quando avevo la moto avevo anche lo scooter. E tra l'altro voglio svelarti una cosa, non sono neanche l'unico nella banda Anderson, perché so che a Roma diversi di noi per il traffico urbano romano utilizzano dei mezzi per gli spostamenti veloci, appunto dei plasticoni, quindi sono in buona compagnia, diciamo, ecco.
Attenzione a quello che dici, potresti svelare cose che non dovrebbero essere svelate,
diciamo. Io non ho fatto nomi perché i nomi non si fanno mai, però insomma la cosa è, ecco. Dunque stasera puntatina un po' speedy, quindi io lancio già il primo pezzo e ci ascoltiamo i Blondie con Call Me.
Come on.
E siamo ritornati, questi erano i Blondi con Call Me. Bene, allora prima di chiederti una cosa che avevo in mente di chiederti per la puntata di questa sera, volevo ricordare che questa diciamo è l'ultima puntata prima della, diciamo così, della sosta estiva, e quindi ci ridiamo poi appuntamento, ma insomma lo faremo nei saluti finali ai primi giorni di settembre o giù di lì, o comunque dopo la 3 giorni, che faremo una puntata dedicata ai vari eventi che abbiamo in calendario, ovviamente il giro nazionale anche alla 3 giorni come è stato l'anno scorso e l'anno prima, e quindi così. Allora, caro Decio, io la volta scorsa, come tu saprai, abbiamo fatto la puntata che è stata praticamente interamente dedicata diciamo all'impresa fiumana che la banda Andersen ha, diciamo così, ha egregiamente compiuto e svolto. C'è stato in giro per un po' di giorni un trailer o un teaser, diciamo come si dice, sul giro, che è stato molto apprezzato, un sacco di like e quant'altro, di commenti positivi ed entusiasti, e proprio oggi, no scusate, proprio in questi giorni è uscito la settimana scorsa, se non sbaglio, sì, la settimana scorsa, il martedì, è uscito il video intero, no, il lunedì, chiedo scusa, è uscito il video completo, e quindi vi invito a vederlo, perché sono circa 17 minuti che documentano in maniera cronologica tutto il viaggio, e vale la pena vederlo perché oltre ad essere fatto molto molto bene è anche parecchio divertente. Ecco, detto questo, gioco forza, l'ultima volta abbiamo insomma un po' fatto un discorso generale, un racconto generale, però oggi gioco forza soggettivo di quella che è stata la nostra esperienza. Abbiamo cercato un po' di dire le nostre emozioni, insomma quello che abbiamo provato, quello che abbiamo fatto, eccetera eccetera, un po' di rimanere sul racconto generico, in modo da coinvolgere il più possibile tutti quelli che hanno fatto parte del, diciamo così, del giro. Però, come dicevo, abbiamo espresso anche un po' le nostre sensazioni personali, e però eravamo solo in due, quindi non potevamo raccogliere quelle di tutte, perché insomma non c'era spazio, eravamo solo in due a condurre la trasmissione. Allora colgo l'occasione questa sera per chiederti tu personalmente come hai vissuto questa esperienza. Ricordo che voi bresciani vi siete incontrati con romani, toscani, piemontesi e milanesi che arrivavano appunto da Milano, dove si erano concentrati la sera prima, e poi diciamo ci siamo incontrati a Gardone Riviera presso il Vittoriale degli Italiani, già casa di Gabriele D'Annunzio. Ecco, quindi volevo chiederti appunto come hai vissuto tu, da quando insomma ci siamo trovati, questo giro, questa impresa.
Abbiamo fondamentalmente ripercorso quello che ha fatto Cornelio Andersen, perché Cornelio Andersen tutti sanno che era di origini bresciane, e quindi giustamente il posto migliore doveva partire per noi bresciani, ma non solo, diciamo tutti quelli che erano nei pressi della zona, e il Vittoriale degli Italiani. Il Vittoriale degli Italiani chiaramente è la casa di D'Annunzio. D'Annunzio è colui che ha creato, insomma, da una sua idea, da una sua voglia di irredentismo, e comunque voglia di non mollare, di non far finire la prima guerra mondiale dove non era giusto finisse, a Fiume, okay? Perché Fiume era, dopo Fiume c'è stata tutta l'epopea della città libera di Fiume, della costituzione di Fiume stessa, che era la carta del Carnaro, eccetera. D'Annunzio ha finito fondamentalmente i suoi giorni in quel luogo, in quel posto che per noi che abbiamo una certa visione del mondo è sacro, okay? Quindi da questa sacralità abbiamo deciso grazie a tutta la banda Anders giustamente di iniziare il nostro giro e una tappa per tutti gli altri dal posto del cuore di Gabriele D'Annunzio e dal posto del cuore di tutti quelli che possono essere annoverati in questa nostra magnifica e grande idea, ma anche uno che ha questo posto che si chiama l'editoriale degli italiani, di tutti gli italiani, di tutti quelli che giustamente dovrebbero sentirsi ancora italiani. È stata una grande emozione perché da un certo punto di vista abbiamo voluto rendere onore al Vate, onore a Cornelio Andersen anche, di ripercorrere a tratti un tratto, un pezzo chiaramente non così epico, ma forse solamente epico sì, però più che altro estetico, data la nostra bella presenza, diciamo, di motociclisti con una certa idea, no? E partire proprio dal vittoriale, come sottolineare che 100 anni dopo non ancora finita la voglia degli italiani di riconoscere le proprie terre come loro, insomma, una questione fondamentale partire da lì, partire per noi chiaramente, quelli che sono partiti da prima ancora meglio di vista, quelli che sono partiti ancora da più lontano, tanto meglio ancora, cioè riuscire a raggiungere un luogo che non è un luogo fisico, ma un luogo fondamentalmente dell'anima, di un eroe, dell'ultima guerra, diciamo, dell'Unione d'Italia, la prima guerra mondiale e la quarta guerra di indipendenza dell'Italia, si può riassumere, no? E ripercorrere idealmente, giustamente, perché non abbiamo fatto grosse cose, abbiamo soltanto preso quello che hanno fatto loro, quello che ha fatto Gabriele D'Annunzio, quello che hanno fatto quelli che poi sarebbero diventati fascisti italiani, quell'epopea, quel viaggio, quel ripercorrere, insomma, il loro viaggio, le loro esperienze, partendo proprio dalla casa di D'Annunzio, da quello che D'Annunzio ha creato proprio per Donna Riviera. E quindi è stato assolutamente emozionante, ancora prima di partire, ritrovare tutti quelli che sono di un'altra razza, diciamo, quelli che, come diceva D'Annunzio, credono negli eroi. Ecco, noi abbiamo creduto in questi eroi che ci hanno formati anche come nostra ideologia, come nostro modo di vivere e vedere il mondo, e abbiamo ripercorso idealmente tutto quello che loro hanno fatto in armi. Chiaramente non l'abbiamo fatto in armi, come si dice, l'epoca adesso è bastarda, non ci permette di farlo fondamentalmente, però idealmente non l'abbiamo fatto. E questo è una grande partenza della vita degli italiani. E dopo da lì chiaramente siamo arrivati a Puglia. Puglia è la casa ideale di tutti quelli che hanno creduto fortemente nell'Italia unita, diciamo nell'italianità più che nell'Italia, perché l'Italia era già stata fatta, mancavano molto probabilmente gli italiani, e lì in quel mausoleo, si può chiamare così, quel monumento, è forse la pietra angolare da cui è partita l'Italia, cioè più che l'Italia, gli italiani, il punto, diciamo, dove l'Italia, secondo gli italiani, si sono formati in generale.
Ecco, scusami se ti interrompo un attimo, adesso più che diciamo che lo scopo ideale e il fine che ci eravamo prefissati quando abbiamo organizzato tutto questo giro e quant'altro, anche dal punto di vista logistico, l'abbiamo, diciamo così, già anche il percorso l'abbiamo già fatto nell'ultima puntata, diventa un po', secondo me, ripetitivo ripetere tutte le tappe che abbiamo fatto, perché diciamo le abbiamo insomma citate in maniera abbastanza pedissequa, quindi più che altro volevo capire, mi interessava sapere come tu hai vissuto anche dal punto di vista motociclistico questo viaggio. Diciamo, eravamo in giro in 50 moto, quasi tutte diverse una dall'altra, fra vecchie, nuove, customizzate, di serie, Sidecar, il mostro, che più ne ha più ne metta. Ci siamo incontrati, insomma, eravamo 50 moto, più chi era sul mostro, chi abbiamo insomma raccolto per strada anche sul mostro, e insomma gente che più o meno si conosce perché si trova alle feste, ai concerti, agli eventi nazionali e quant'altro, e in questa, diciamo, comunione, in questo serpentone di moto che a me ha sinceramente molto impressionato, perché 50 moto per strada che sfilano può sembrare una stupidata, ma non è per niente facile, e poi sulla strada non sembrano più 50 ma sembrano 100, perché sfilando non affiancati, ma diciamo affiancati a metà, eccetera eccetera, il serpentone si allunga e diventa una cosa abbastanza fica, prima di tutto, e anche molto molto scenografica. Ecco, volevo sapere tu, visto che io sono sempre quasi stato a fare da apripista, no, in mezzo al gruppo, come hai vissuto tutto, insomma, anche andare in giro insieme, anche tra motociclisti che non vanno in giro spesso insieme, come magari facciamo io e te e quant'altro, volevo sapere un po' le tue impressioni, ecco.
Allora, la prima cosa è l'emozione, perché comunque, mi ripeto, stavamo cercando di ripercorrere idealmente qualcosa di epico. Quindi l'emozione era tanta, infatti nel momento stesso in cui siamo partiti, abbiamo avuto l'inizio nostro, diciamo, dei bresciani, di Antarluca, dal Vittoriale verso tracciando la strada che doveva essere fatta. Nel momento stesso in cui siamo partiti, io sentivo proprio questa adrenalina, questa emozione di dover fare, di voler fare qualcosa di epico, così grande e così emozionante. La cosa fondamentale è stata l'emozione con la quale le marce, prima, seconda, le sentivi dentro di te, le sentivo proprio, nel premere la frizione per cambiare marcia, sembrava qualcosa proprio di spirituale, non solo una questione meccanica, diciamo, una meccanica che si fonde con lo spirituale, e quello dall'inizio proprio che ho sentito in questo viaggio. È stata veramente un'emozione forte, perché mi venivano in mente tutte le cose futuriste che con l'annunzio hanno poco a che fare, soprattutto, ma che comprendevo, diciamo, quel cuore motore, per darti un'idea. Ogni rombo di moto che sentivo, anche quello che stava a fianco davanti a me, tutti in formazione, tutti ordinati, tutti l'ordine che avevamo, l'ordine che noi ci portiamo dentro, l'ordine con cui noi cerchiamo di manifestare il nostro modo di essere. E sulla strada, come anche nella vita, l'abbiamo dimostrato benissimo, e nessuno ci può rendere contro di questa o demerito di questa cosa che abbiamo fatto. Oltretutto, c'è veramente lo sforzo che abbiamo fatto, perché fondamentalmente abbiamo fatto 1500 km in moto in 3 giorni, noi gli altri, quelli che sono partiti da altre parti d'Italia, ne ha fatti molti in più, ma credo che nessuno si sia sentito stanco di fare questi chilometri in moto. Credo che la felicità, l'emozione, la forza, il sentimento che avevamo all'interno di noi per fare questo viaggio fu pagato, e poi il raggiungimento della meta che abbiamo avuto, che abbiamo fatto, c'è stato quello che ha ricordato tutti i nostri sforzi. Anche il giorno dopo, quando sono arrivato a casa, non ero stanco per aver fatto tanti chilometri in moto, ero felice per tutti i chilometri in moto che avevo fatto. Credo che questa sia l'esperienza di tutti, l'emozione di tutti, il sentimento di tutti, cioè quello di aver fatto un viaggio fra tanti fratelli, camerati, amici, così, che ci ha ripagato di qualsiasi sofferenza, che può essere anche quella di andare soltanto 80 all'ora in moto in autostrada, perché siamo magari noi, soprattutto del nord, che abbiamo tante strade, diciamo, più motociclistiche, diciamo, non siamo abituati a fare, cioè sappiamo come andiamo noi, sappiamo che riusciamo a fare dei giri dove magari partiamo all'inizio del passo e ognuno alla sua andatura la fa, e poi ci troviamo sopra in vetta, diciamo, al passo.
Sì, beh, quello anche perché in 50 moto è impensabile usare quel sistema lì, secondo me. Però poi dopo c'era anche il fatto delle distanze, dei tempi da rispettare, quindi l'autostrada automaticamente, a parte certi tratti, era un passaggio obbligato, per così dire. Ecco, io adesso farei la seconda interruzione, lancerei la canzone che hai scelto tu, che sono i Wasp con Hold On My Heart. e then you walk on hold on my heart. Dunque, adesso volevo sentire da te, visto che in trasmissione parliamo poco o niente, o solo quando ci sei te, delle tue amate Harley, e quindi volevo sapere se, no, ogni tanto ne parliamo, perché Luca però parla più di quelle vecchie, così volevo sapere se avevi qualche novità. Cioè, per me non cambiano mai, sempre la stessa moto, però magari tu che sei più attento a queste, diciamo, a questa marca, mi sai portare qualcosa, qualche notizia. Magari abbiamo degli Harleyisti all'ascolto, so che ci sono, e quindi anche loro ogni tanto vanno premiati per la fedeltà, e se tu, diciamo così, hai qualche novità da portare, ben venga.
Allora, la novità è quella sulle Harley del nuovo corso, diciamo, lo sposter nuovo, che è il Nightster nuovo, che dal mio punto di vista ha migliorato molto dal punto di vista estetico, perché ha preso un po' il canone della Harley Davidson, pur non restando con i motori di Harley Davidson tipo Evolution. Non è più 1050, questo perché è un 975, una cilindrata che va a sostituire, diciamo, l'883 adesso, inizio di gamma, che hanno fatto un esercizio stilistico, e questo qua lo dico esattamente come vi dicevo con l'M8, non si chiama quella della moto custom, diciamo, della BMW. Anche questo è un esercizio di stile, come l'hanno fatto con la BMW, l'ha fatto anche la BMW, montando in un motore nuovo su una sposter per, come dicevamo prima, con una novità, secondo me secondo anche lui non sarebbe dovuta chiamarsi sposter, ma comunque ha fatto un esercizio di stile che è abbastanza riuscito. Cioè, sono riusciti a modernizzare quello stile che era prima degli sposter. A me personalmente non piace tantissimo, nel senso che c'ha molti strumenti ancora lavorare molto molto utile, perché da qui si vede proprio la perdita dell'originalità, cioè non dell'originalità quanto la cosa nuova, ma dell'essere originale, lo stile Harley Davidson, facendo degli stili, diciamo, un po' troppo modernizzati su una cosa che dovrebbe essere.
Sì, io se non ricordo male l'ho vista, e quello che mi balza subito all'occhio a livello estetico è la bruttezza dello scarico.
Lo scarico sì, è brutto, perché posso dire che sia più che altro, come si può dire, sembra uno scarico molto di serie, molto, molto come le moto giapponesi, diciamo, molto, molto schematico, molto uguale, insomma, molto, mentre famosa per il doppio scarico. La mia, per dirti, non c'ha il doppio scarico, ma non è così come quella.
Sì, probabilmente perché danno per scontato che quando uno compra l'Harley 90 volte su 100 la prima cosa che fa, non esce neanche da concessionaria con lo scarico originale, ma lo cambia. Però non vuol dire che uno debba per forza fare uno scarico esteticamente opinabile, quantomeno rispetto ad altre soluzioni stilistiche che c'erano. Però lo vedo molto goffo, molto, boh, non lo so, però è un'opinione di uno che appunto quel mondo lì non lo frequenta per niente, quindi è da esterno. Volevo appunto capire, un appassionato harleyista, cosa potesse pensare di questa nuova moto.
Hai ragione, ma lo frequenterai, come si suol dire. è così, cioè, se non hai un'arma di visione non puoi giudicare l'arma di visione, giustamente, una volta che l'avrai, se la giudicherai male vuol dire che non l'hai capita semplicemente.
No, no, però per carità, ma io guarda, rimango volentieri nel mio angolino, mi fa sempre specie che nessuno possa giudicare le Harley quando gli harleyisti giudicano merda tutto quello che non è Harley. Comunque, non cominciamo a litigare, se no non la facciamo più.
Il problema sai qual è? Che io che ho un Harley Davidson non mi metto a giudicare la moto degli altri, ma cioè fondamentalmente un cazzo se uno c'è la moto che va a 300 all'ora. Però tutti si permettono di venire a infilarmi il dito nel culo, come si può dire, nella pistola.
Beh, ma lì nello specifico con te è più che altro una provocazione a te più che un'offesa all'Harley, perché noi sappiamo quanto ci tieni, allora diciamo così, per fare un po' di cacciara, un po' di per stuzzicarti, allora anzi io come dico sempre io non ce l'ho su con l'Harley Davidson, mi diverto più a tampinare gli harleyisti perché sono abbastanza mediamente abbastanza suscettibili, quindi questo è il divertimento, non tanto perché l'Harley mi faccia schifo o mi piaccia poco. L'Harley è una moto come ce ne sono tante, non è un genere di moto che apprezzo, però insomma voglio dire c'è di molto peggio in meno. Quello che mi piace molto invece è stuzzicare quelli come te, perché insomma è sempre divertente.
No, allora, voi mi stuzzicate perché sapete sempre che ho la risposta pronta e non mi offendo mai a quello che dite, e quindi è per quello che lo fate. Se fossi un malmostoso, uno che se la prende non lo fareste. Molto
lo faremmo il doppio, anzi, perché però non ci sarebbe, nella banda non c'è posto per i malmostosi, quindi siamo punta a capo. Bene, dopo questo rapido excursus sulla novità dell'Harley Davidson, sulla novità principale dell'Harley Davidson, che penso anche sia una novità che qualcuno aspettava, perché con l'uscita di scena dello Sportster, diciamo, gli harleyisti, diciamo, non solo neofiti, ma anche quelli che amano le moto un po' più piccole, un po' più agili, diciamo, erano rimasti un po' orfani e preoccupati, però adesso hanno un'alternativa. Raccomandiamo a sto punto di cambiare subito lo scarico. Detto questo, passo alla terza canzone, che è la mia seconda scelta, e vi beccate i Pink Floyd con Run Like Hell. Ed erano i Pink Floyd con Run Like Hell, corri come un pazzo, sì, corri come il diavolo, ma in realtà tradotto per significato vuol dire corri come un matto. Bene, dunque, andiamo via via a concludere questa puntata, diciamo che è un po' una puntata mix, un po' patchwork, perché appunto come dicevamo in avvio di trasmissione, abbiamo un po' messa insieme in tutta velocità e non abbiamo fatto in tempo, diciamo così, ad organizzarci meglio di quanto stiamo facendo. Quindi, come vi accennavo,
parliamo di figa.
No, quello non si può fare perché poi ci sono le, come si dice, la censura che ci non si può. Possiamo parlare solo di niente. Possiamo parlare. No, allora io voglio parlare di una moto che è uscita da poco e adesso inizia ad essere provata su strada da più parti, da più testate giornalistiche. E lo dico, diciamo, con una punta di autosarcasmo, perché mai avrei pensato, non essendo neanche un grandissimo estimatore della Ducati, cioè sì, allora precisiamo, Ducati fa delle moto della Madonna, le super sportive non si può dire niente perché sono le moto, fra le moto più belle del mondo, più prestazionali, più avanzate tecnologicamente, tutto quello che invece, diciamo, sono altri segmenti, non mi hanno mai molto attirato. Poi prendendo simpaticamente in giro i nostri ducatisti, ho sempre detto che ho sempre chiesto che effetto fa guidare una moto tedesca, perché come tutti sappiamo la Ducati è in mano tedesca, ovvero di Audi, del gruppo Volkswagen. Però devo dire che questa volta, a prescindere dal fatto che anche le varie, come si chiamano, quelle più, diciamo, le on-off, la multistrada, eccetera, siano delle moto oggettivamente che esteticamente non mi fanno impazzire, però sono delle moto che vanno benissimo, hanno un po' troppa elettronica per i miei gusti, però sicuramente sono delle moto eccezionali, io non voglio dire questo, non mi ha mai appassionato il marchio in sé, non ho mai avuto debole per il marchio, però da buon fuoristradista non posso non dichiarare il mio amore spassionato per l'ultima creazione della casa di Borgo Panigale, che è la Desert X. La Desert X è una moto che nasce come prototipo, ricavata dalla Desert Sled, una roba del genere, una roba della Scrambler comunque, che è derivata dalla Scrambler, poi ha ottenuto talmente tanto successo perché era talmente tanto fica, che invece è diventato un progetto autonomo, monta il Ducati bicilindrico testa stretta, ha delle quote completamente riviste, è una moto che chi l'ha provato, io ho letto i test eccetera eccetera, dice che è una moto che va molto molto bene in fuoristrada, e questa, diciamo, è la vera sorpresa, perché Ducati in effetti sì, ha fatto delle moto, la multistrada in versione più fuoristradistica eccetera, però fino ad oggi una moto da rally ride non l'aveva mai tirata fuori, e alla prima dicono tutti che sia venuta molto molto bene, che abbia delle quote ciclistiche e una guidabilità in fuoristrada molto molto positiva, incluse le sospensioni che hanno un'ottima escursione, e però dicono anche un'altra cosa molto interessante per chi usa la moto sia in strada sia fuori strada, che nonostante tutto, nonostante le quote, la ruota da 21 davanti e da 18 dietro e tutto il resto, sia una moto prima di tutto estremamente comoda, perché ha una sella molto rastremata in avanti, che, diciamo così, la rende, anche se abbastanza alta, la rende anche fruibile da chi non è alto 1,80, e una sella comoda eccetera eccetera, quindi si può usare anche per viaggiare, e soprattutto guidata su strada mantiene comunque delle caratteristiche dinamiche molto congeniali e molto Ducati, da quello che dico. Questo per ora tutti i tester che l'hanno provata, diciamo, hanno dato il loro benestare anche sulla guida stradale, che, diciamo, per l'utente medio è quella che può interessare di più. Quindi una moto che si adatta anche a fare qualche viaggio e quant'altro, oltre che appunto fuori strada o l'uscita domenicale. Ecco, detto questo, dal punto di vista estetico, la moto, voglio dire, per chi ama gli enduroni o le on-off, come si chiamano oggi, non c'è proprio niente da dire. Ha una pulizia stilistica e una... È una linea che ricorda molto le moto da deserto degli anni 80-90, quindi le moto, per intenderci, della Parigi-Dakar. Ha una carena che, diversamente da quanto accadeva ultimamente, non continua proprio attaccata solidale al serbatoio, ma è come quelle di una volta, leggermente, cioè è attaccata, ma si vede che è una carena, non è, diciamo, tutta uniformata al serbatoio. Questo, secondo me, stilisticamente sta molto bene, ha dei forti richiami al passato, ma è e resta una moto estremamente moderna, bella, piacevole da vedere. C'è solo bianca con una striscia verticale rossa e bordata di nero, se non sbaglio, quant'altro, e devo dire molto 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 bella e molto evocativo anche la possibilità di mettere il serbatoio supplementare sul codone, che ne aumenta la capienza di ben 9 litri, quindi poi ti fai 600 km senza mai fermarti, ma male non fa. Comunque, se non l'hai ancora vista, ti invito ad andare a dare un'occhiata, perché anche se non è il tuo stile, sicuramente riconoscerai che è bella. Ecco, diciamo che a fronte di prestazioni di tutto rispetto, perché ha 110 cavalli, non tanti quanto KTM e più o meno quanti Husqvarna e le concorrenti più dirette di pari cilindrata, diciamo che KTM rimane, a quanto pare, a livello prestazionale, a livello dinamico, per ora, finché non faranno delle comparative con questa, la leader incontrastata, perché è quella che va più forte, quella che forse va meglio in fuoristrada insieme a Yamaha TT 700, che però è un'altra moto completamente diversa, ma molto votata fuoristrada, ha un sacco di eccetera. Pecca di avere un design che non a tutti può piacere, e così anche la Husqvarna, che è, diciamo, la gemella diversa di KTM. C'è la nuova Aprilia, che ha qualche richiamo al passato, però è un 6,5, non è brutta assolutamente, forse andrebbero riviste le colorazioni. E poi dopo, insomma, le varie Triumph e quant'altro, diciamo che qua sono tutte molto tecnologiche, molto robottone. Anche il GS800 ormai fa il verso alla sua sorella più grande, mentre quello vecchio era un po' più pulita, diciamo, stilisticamente. Questa qua è proprio una moto che fa del design sicuramente uno dei suoi punti di forza. Ecco, non so se volevi aggiungere qualcosa, mi sa che tu non l'hai ancora vista.
Non l'ho ancora vista, male per me, perché...
Poi vai a vederla, mi saprai dire quando ci risentiamo presto. Ecco, in conclusione, niente, volevo dire che, appunto, come vi ho annunciato quasi all'inizio della puntata, questa è la puntata dei saluti pre-estivi, e quindi siamo, diciamo così, pronti a darvi l'appuntamento a quando ricominceremo a settembre. Vi ricordo che durante, diciamo, il periodo della nostra chiusura, della nostra assenza, verranno comunque messa una selezione di puntate ogni due martedì, come, diciamo, con la cadenza solita nostra, diciamo fra le più carine, fra quelle che sono piaciute di più o per le quali abbiamo ricevuto più complimenti, e quindi vi invitiamo, qualora aveste voglia, foste in giro, magari anche in viaggio verso qualche meta turistica o di ritorno dal lavoro, ad ascoltarvi i podcast o quando verrà mandato in diretta, sempre su RBN. Quindi Decio, io ti ringrazio per essermi stato di supporto questa sera, perché sennò avrei dovuto fare una trasmissione da solo parlandomi addosso e quindi una volta l'ho fatto, però non è stato piacevole visto che noi facevamo sempre delle chiacchierate da bar e io quando vado al bar da solo o bevo o leggo, quindi non sarebbe stato molto divertente per chi ci ascolta. E quindi non mi resta che ringraziarti e salutare tutti con un grande Andersen e un arrivederci a settembre.
Chiaramente ringrazio io te per avermi invitato anche in questa puntata conclusiva, diciamo, della stagione macchina della morte. Saluto anche io tutti gli ascoltatori di RBN, quindi un grande Andersen a tutti e ci vediamo prossimamente su queste reti, diciamo così, di RBN. A portare avanti ancora la nostra grande epica della banda Andersen, si fa sempre più forte e ne vedremo ancora delle belle, insomma.
Certo, allora vi lascio e vi saluto con l'ultima scelta, che è quella del Decio, con il System of a Down, con Toxicity. Andersen!
Sì. Andersen a tutti ragazzi, buona serata.
Disorder! Sanna, c'ho la vedere meno.